Intervista. I mille aspetti dell'attualità.
Sappiamo qual è una bandiera, l'unica che può essere issata sia in orizzontale che in verticale. Innanzitutto buongiorno ancora una volta da Irene Zerbini. C'è una bandiera che ha questa particolarità, nel senso che il cerimoniale permette, il protocollo stabilisce delle regole sempre. In questo caso nell'angolo in alto a sinistra deve rimanere una certa cosa e poi la bandiera può essere issata sia da una parte che dall'altra. Avremo ospite infatti oggi una persona che sa tutto, ma proprio tutto, di vessilli, stendardi e soprattutto bandiere storiche, perché dopo le 9 parleremo, tra le tante cose a spunti di vista, anche dei simboli nazionali. E prendendo spunto da un paese, la Nuova Zelanda, che ha deciso di cambiare proprio questo simbolo, ha deciso che questo Union Jack, che rappresenta in qualche modo il passato colonialista, non va più con il tono, con gli umori di una popolazione che legami con la Gran Bretagna ne continuerà a mantenere in quanto rimane una monarchia, ma non vuole vedere questo simbolo sulla propria bandiera. Ebbene, sono stati addirittura 10.000 i disegni proposti dalla popolazione per sostituire lo Union Jack. Chissà se una mobilitazione del genere in Italia avrebbe tanto seguito, se si proponesse una sorta di referendum, consultazione popolare, diciamo così, per cambiare la bandiera italiana. Che proposte fareste? Cosa vorreste vederci su quello stendardo? Sapete che idea ho la bandiera italiana? Sono tutte domande che sottoporremo al nostro ospite e lui chiaramente con molta pazienza risponderà alle nostre curiosità, perché Flavio Olivio Marchetto è presidente dell'associazione Bandiere Storiche, un'associazione che vorrebbe promuovere proprio le attività relative al tricolore e non solo, per far riscoprire ai giovani e agli adulti le radici, le vorrebbe riproporre nelle scuole. Tutto questo dalle 9. Prima però andremo a prendere in esame un caso, oggi lo avete trovato sul Messaggero, ma è ripreso anche dalla stampa internazionale, di una truffa particolare, particolarmente odiosa, perché è opera di persone ancora una volta che fingono di essere malati e sfruttano la sensibilità delle persone e si arricchiscono con donazioni ed offerte. È successo un'altra volta, non è la prima volta, in questo caso è una ragazza americana, ha soli 23 anni ed era stata eletta Miss Pennsylvania quest'anno, 2015. Ebbene, questa ragazza per 2 anni ha finto di avere il cancro, intascando migliaia di dollari in beneficenza. E tutti li versavano perché sarebbero dovuti servire per curare la malattia. Ieri è stata arrestata, ma lei per anni si faceva accompagnare addirittura in ospedale dai genitori, poi postava su Facebook le scene particolarmente penose e toccanti con i genitori che aspettavano e questa che spariva nei corridoi dell'ospedale, chissà dove andava. Comunque particolarmente inqualificabile una truffa di questo genere. Intanto solleva il tema della spettacolarizzazione anche della malattia. C'è un uso sempre più disinvolto del racconto leggero della malattia ad opera di comici, personaggi dello spettacolo. Questo aiuta, ancora una volta sdogana quello che una volta era un tabù e che si viveva isolati, o invece andrebbe arginato? Ne parleremo con i nostri ospiti. E dalle 8:30 potrete anche telefonare, 800 24 00 24 è il numero di telefono, poi potete mandare anche sms al 349 238 6666. Noi ora ci spostiamo fuori dai nostri confini, rimanendo in Italia.
Visti da fuori.
Hola Carlos.
Ciao, buongiorno Irene, buongiorno ai tuoi ascoltatori, molto lieto di sentirti.
Carlo Sommobono è uno scrittore, è un giornalista, è un corrispondente venezuelano in Italia e come tutti i suoi colleghi ci aiuta a guardarci con occhi diversi, quelli di chi porta un'altra cultura. Innanzitutto, Carlo, recentemente nel 2015, diciamo così, cosa hai scritto per il tuo network? Raccontaci cosa fai e quali zone copre.
Io mi occupo, ho cominciato tutto della doppia canonizzazione dei due papi, no? Qui in Italia, a Roma, io ho cominciato a trasmettere per il network FM Center e poi anche per il Diario della America. Adesso mi occupo certamente di dell'Expo Milano. Però adesso sta succedendo una buona notizia che volevo darti. Da ieri si sta presentando l'Orchestra Sinfonica Giovanile del Venezuela. Ieri, per esempio, si è presentato qui al Conservatorio di Milano di Giuseppe Verdi.
Il coro Senti, delle mani te bianche. L'abbiamo ecco preparato sì. Come omaggio perché...
Ecco, sta suonando.
È un modo diverso ed eccezionale di far parlare del Venezuela. Raccontaci certo. Di questo progetto. Sono a Milano in questi giorni questi ragazzi?
Purtroppo sì, sono tanti, sono quasi 1000 che si presentano qui tra cori e musicisti. Ieri per esempio si è presentato il coro delle Mani Bianche, che è una cosa speciale perché sono bimbi con handicap, o sono sordi o non parlano o hanno un po' altri handicap, e allora attraverso le vibrazioni loro sentono la musica e cominciano a espressarsi. È stato un progetto bellissimo che è nato in una provincia del Venezuela, del centro di Venezuela, che si chiama Lara, propriamente in Barquisimeto, che è la capitale, dove è nato certamente il grande direttore musicale Gustavo Dudamel Puro, che sta facendo una carriera stupenda.
Beh, io vi invito a cercarli su YouTube, perché questa orchestra che sì. Ha guadagnato i titoli dei giornali di tutto il mondo è il sistema, è ormai sì. Un fenomeno noto a livello mondiale ed è stato fondato 40 anni fa. È riuscita questa orchestra a strappare dalla malavita dei barrios
è corretto
circa 700.000 bambini dai 7 ai 18 anni. Sono qui in questi giorni a Milano e ci saranno delle esibizioni anche oggi formate da bambini dagli 8 ai 12 anni e ci faranno sentire in questa orchestra Stravinsky e Tchaikovsky.
Sì, sì. No, sono stupendi. E poi l'orchestra ha avuto certamente l'onore di avere anche Claudio Abbado in vita quando è andato in Venezuela, ha scoperto questa orchestra, perché questa orchestra è venuta in Italia la prima volta nel 1998.
E poi allora... Abbado ci è andato varie volte perché viene proprio ispirato da questi ragazzi, da questi giovani. Va detto che noi invece in Italia alla cultura, a questo tipo di organizzazioni diamo le mazzate, cioè le inseriamo nei tagli lineari, e però anche in Italia non facciamo sempre gli esterofili, sono magari in realtà conosciute poco, solo a livello locale. Abbiamo delle orchestre giovanili di bambini, di ragazzi eccezionali. Ed è una cosa molto bella vedere questi giovanissimi.
Ma a me
molto
mi fa piacere
toccante.
Che noi parliamo questa mattina, perché Venezuela forse è un paese molto sconosciuto. Adesso c'è una moda stupenda su Latinoamerica, perché abbiamo un papa che io parlo quasi come il papa, però io, il papa è argentino, sono venezuelano, e se ricordiamo banalmente...
Non dici non parli così, però il tuo accento, tu dici ormai questo papa ha rilanciato anche il tuo accento già bellissimo, è diventato proprio molto trendy, proprio alla page. Sì,
sarebbe... Non dire che Venezuela vuol dire piccola Venezia, banalmente, no? Lo ricordiamo tutto, e che c'è stata, cioè dopo che Cristoforo Colombo ha detto questo è America, è venuto un signore chiamato Amerigo Vespuccio e su un posto che si chiama Maracaibo, che è un lago dove c'è molto petrolio, è concentrata tutta la ricchezza del mio paese, c'erano dei palafitti. Allora a Vespuccio gli ha ricordato moltissimo la piccola Venezia, di lì viene il nome di Venezuela.
E il Venezuela e la storia del Venezuela anche più recente, anche dopo Vespucci, è intrecciata a doppio filo proprio con l'Italia. Per esempio il tuo cognome, scusa se vado sul personale, il tuo cognome è italiano?
No. Sì, sì, può vuol dire uomo buono. Mio padre era della Campania, di Avellino, così che qua c'è praticamente un italo-venezuelano, mezzo napoletano e mezzo venezuelano.
E ce ne sono tantissimi di immigrati italiani in Venezuela.
Tanti, dall'anno 58 in poi c'è stata una migrazione selettiva nel Venezuela e sono stato un grande contributo, tant'è così che mio padre è andato in quella epoca con mia madre e poi è nato questo caramello tropicale che sta parlando con te.
Senti, ma anche tua madre è italiana?
Sì, anche lei.
E quanti sono gli italiani, o diciamo i discendenti di italiani più o meno, se si può quantificare, in Venezuela?
Sono molti, moltissimi, abbastanza, cioè ricordo che diceva che ci sono più immigrati italiani in Latino America che latinoamericani in Italia.
Sì, sì, quello senza dubbio, quello
ed
senza
è così,
dubbio.
Ed è così.
Ma
questo
parliamo proprio di milioni e milioni di persone, alcune hanno il passaporto italiano, altre no, dipende poi dai trattati bilaterali con i singoli stati.
Certo. Il Canada, l'Argentina e il Venezuela sono paesi che sono stati favoriti dagli italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale, che sono andati a trovare una nuova fortuna in quella Latino America, in quella America in genere, se mettiamo anche il Canada, che stava in fiore, no?
Sai che banalmente poi c'era anche un'altra situazione che faceva da leva l'immigrazione italiana fino agli anni 70, non solo nel dopoguerra, e la leva obbligatoria in Italia.
Ah sì.
Poi andavano tantissimi anche in Canada, dove già c'erano parenti o discendenti italiani come i tuoi genitori, magari arrivati nel dopoguerra, e poi sì, si fermavano, e questa era una possibilità data agli italiani, quella di muoversi. E sono temi sempre attuali, perché gli esseri umani si sono sempre spostati alla ricerca di condizioni migliori. Cosa rappresentano le otto stelle? Adesso sembra di essere, immagino, la maestrina all'elementare, però le otto stelle sulla tua...
Dopo le bandiere...
Sulla tua bandiera del Venezuela.
Beh, noi abbiamo la bandiera che è gialla, rossa, e le sette province, erano sette province.
Erano sette, sì.
Adesso, dopo la ascesa al potere del presidente Chavez, hanno messo otto, che sono le otto province che c'erano in Venezuela quando la colonia, perché ricorda che noi siamo stato un paese prima coloniale dalla Spagna, adesso siamo una colonia dalla Cina, che questo lo potremmo parlare un po' più là, avanti. Però eravamo
che tono colonia... polemico che cogliamo. Sì, ascolta, quindi hai superato l'esame, queste sono le otto province, adesso quindi sì. Avete messo in più la Cina, quindi mi stai facendo capire l'ottava stella.
No. Ti sto dicendo che la nostra bandiera, che è gialla, azzurra e rossa, con le sette province, hanno messo otto, perché erano sette quando la provincia spagnola, però adesso nel mondo moderno, come noi siamo così indebitati con la Cina, che abbiamo così chiesto tanti soldi per il problema che sta attraversando il Venezuela, adesso del crollo del petrolio, l'assenza di dollari, che siamo praticamente una colonia cina.
Una specie di satellite, abbiamo capito.
Oggi,
Carlos, prima parlando dell'orchestra, ma
sì,
io credo che fosse solo, ti è scappato perché in diretta, non so, però ci scrivono gli ascoltatori che tu hai detto purtroppo l'orchestra è in Italia, hai detto sì, sono in Italia purtroppo, ma ti è scappato, non credo che tu intendessi dire purtroppo, chiedono con un sms.
No, al contrario, sono contentissimo, sì. Sono onorato e felicissimo. No.
Sì, ma questi sono i problemi.
No, tu mi hai chiesto, sono soltanto a Milano. Sì, purtroppo sono soltanto a Milano,
soltanto.
Perché sono molta gente, quello volevo dire.
Quindi abbiamo placato le curiosità, questi sono quelle sviste pre-caffè, o prima del quinto caffè si parla così, poi dopo il quinto si comincia a essere comprensibile.
Non bevo caffè, non bevo liquore, non fumo, sono noiosissimo in quel senso.
Senti Carlos, prima di salutarci vogliamo chiederti cosa, lo so che ti piace stare in Italia inevitabilmente, ma se c'è qualcosa che devi segnalare di negativo, che difetti abbiamo, diciamo così, cosa ti è successo nella tua vita da corrispondente che vuoi segnalarci?
Voi avete un paese meraviglioso, magari rendete conto dello meraviglioso che è questo paese, ma c'è una cosa che c'è in tutto il posto, da noi è nuova, da voi credo che c'è da molto tempo, che è la burocrazia. Io ricordo quando sono andato a Roma a fare fare in una banca un processo di dovevo cambiare un assegno, eccetera. C'era una signora, no? Il mio nome nella carta d'identità italiana è Carlos Omobono, ma nella vita io mi chiamo Carlos Aurelio Omobono. È che Aurelio è certamente l'unico nome che ha le cinque vocali, allora non è messo nella carta d'identità italiana, ma in Venezuela si usa così. Allora l'assegno me l'avevano fatto con Carlos Aurelio Mambono, eppure se la data di nascita era la stessa, la fotografia era la stessa, la signora non voleva pagarmi l'assegno, che per me era importante perché io dovevo ripartire a Milano, non volevo andare senza soldi. Allora le ho detto, mi fa parlare con il capo suo. Allora lei si è infuriato un po', non voleva pagarle. Allora alla fine io, in un tono ironico, le ho detto, senta, io non vorrei mai che un figlio suo si trovassi davanti a uno sportello una signora come lei.
Allora non so perché
lei ha capito e mi ha detto, ah, mi fa la maledizione, lei che è sudamericano. Allora io ho capito che questa era la paura, ho cominciato, ugga, 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 ciacca, ugga, ugga. Allora lei dietro la scriveva, no, non faccia più la maledizione, glielo pago.
Carlos, ma questo merita veramente una corrispondenza in Venezuela. Cioè, hai raccontato tutto, veramente tutto, con questo episodio, la burocrazia e la discrezionalità delle scelte anche dietro lo sportello. Noi ti riproponiamo questo omaggio bellissimo che viene dalla tua terra, è un regalo che state facendo voi venezuelani all'Italia in questi giorni, questa orchestra che porta a Milano fino al 4 settembre 1000 tra bambini, ragazzini, giovanotti,
esatto.
Sei orchestre venezuelane del sistema, si
e
chiama.
Ripeto perché sia chiaro, purtroppo solo a Milano, dovrebbe andare in tutta l'Italia questa orchestra.
Grazie Carlos, hasta luego.
Un abbraccio forte e Dio te bendiga.
Grazie e concludiamo questo incontro con Carlos Omobono, scrittore, giornalista, corrispondente venezuelano in Italia del network FM Center e del diario Las Americas, che è basato a Miami, e poi lui è anche freelance per altre testate latinoamericane. Ritorniamo tra poco con i nostri ospiti, linea alla regia. Per contattare Spunti di Vista potete telefonare da questo momento 800 24 00 24 e messaggio sms al 349 238 6666. C'è anche la pagina Facebook Spunti di Vista, oppure inviateci un'email a spuntidivista@radio24.it.
Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità.
E cominciano ad arrivare i vostri sms sul tema che affronteremo dalle 9, vale a dire la bandiera. C'è chi vorrebbe che la nostra bandiera, quella italiana, includesse anche l'emblema delle quattro repubbliche marinare, insomma vorrebbe che tornasse a includere questi emblemi, e questa è una segnalazione che arriva da Roberto. C'è poi invece chi dice guai, il vessillo nazionale non si tocca, non vi venga neanche in mente di pensarci. Siamo partiti dal caso della Nuova Zelanda. Cosa è successo in Nuova Zelanda? E poi ce ne parleranno i nostri ospiti, l'ex ambasciatore in Italia che sarà con noi tra poco. E semplicemente si è deciso che il passato coloniale è un pochino troppo pesante perché venga ricordato anche sul vessillo, sullo stendardo, quindi lo Union Jack va rimosso dalla bandiera neozelandese. Cosa mettere al posto dello Union Jack, o come ridisegnare la bandiera ex novo? Questa è una sorta di referendum che sta impegnando i nostri amici neozelandesi. Sulla base di questo non solo ne parleremo naturalmente, ma ci siamo chiesti, chissà se anche gli italiani parteciperebbero in massa come hanno fatto i neozelandesi a questa sorta di consultazione, chissà se si sentono immedesimati ancora, sentono questo tricolore come qualcosa di proprio, se invece lo vivono semplicemente così, come una sorta di eredità intoccabile sulla quale nemmeno riflettere. E allora racconteremo la storia, naturalmente, anche della nostra bandiera. Non prima però, come annunciato, di esserci soffermati su una malattia, il cancro, che come sappiamo colpisce sempre di più le famiglie italiane in termini numerici, italiane non solo, ma di cui si parla sempre di più. Proprio abbiamo avuto tutto un fiorire negli ultimi anni anche di serie televisive che hanno al centro la malattia. Qualcuno pensa a Braccialetti Rossi, si pensi a Breaking Bad, si pensi a libri di umoristi e comici come My Ovarian Cancer Story, la storia del mio cancro alle ovaie, ma anche il libro poi divenuto film di John Green, Tutta colpa delle stelle. Ebbene, qualcuno ieri segnalava su uno dei quotidiani a maggiore circolazione nazionale, cioè La Repubblica, che queste sono risate sul male, come a dire è una sorta di scorciatoia per ottenere pubblico, ma in realtà non andrebbe fatto. C'è invece chi dice: attenzione, vivere nell'isolamento, la vergogna, il tabù che prima circondava il cancro non portava certo beneficio alle famiglie, alle persone che stavano affrontando un problema, una sofferenza di questo genere. Come, dove sta la verità, se c'è una verità? Probabilmente, come in molti aspetti della vita, ogni caso fa storia a sé. Ma stiamo affrontando un aspetto del costume che è positivo, o invece bisognerebbe far marcia indietro? Lo chiediamo a Maria Giovanna Luini, che ringrazio per il suo tempo. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Dottoressa Maria Giovanna Luini è un medico ed è responsabile proprio di questo settore, dell'ambito della comunicazione scientifico allo IEO, e con lei anche un radiologo, Vincenzo Di Candido. Buongiorno dottore.
Buongiorno dottoressa.
E dottori siete voi, grazie. Non amo che ogni volta dobbiamo esibire il titolo, eccetera. Io, come dico sempre, non sono neanche infermiera, grazie. Comunque, voi invece avete a che fare, fate cose ben più importanti nella vita, e i radiologi spesso sono coloro che in ambito anche oncologico per la prima volta affrontano le famiglie con la diagnosi, quindi rivestono un ruolo particolarmente cruciale. E lei è presidente del gruppo regionale della Lombardia, della Società Italiana di Radiologia Medica. Lei, rispetto al quesito che stiamo ponendo, che risposta darebbe, dottor Di Candido?
Ma l'argomento è stato introdotto correttamente da lei, e la comunicazione è fondamentale. Per quanto riguarda la patologia oncologica, in effetti il medico radiologo è posizionato in prima linea insieme al collega oncologo, perché con la diagnostica inevitabilmente si interfaccia anche sull'andamento delle terapie instabilite. Per cui il contatto con il paziente e la comunicazione è fondamentale. Io sono assolutamente favorevole al parlarne e non nasconderle dentro quella frase che una volta e qualche volta si usa sentire ancora: male incurabile. Non aver quasi il coraggio di pronunciare la parola.
Ma perché lei pensa che sia positivo parlarne? Cioè, quali sono gli effetti pratici, benefici sui pazienti o sulle famiglie che attraversano questo percorso, abbiamo detto?
Certo. Sicuramente il fatto che il paziente venga coinvolto anche nella conversazione, non discussione, ma conversazione della propria patologia in termini assolutamente normali, ha un effetto positivo. Non si chiude in se stesso, perché purtroppo, è inutile negarlo, le strutture a disposizione non sono presenti su tutto il territorio di supporto a un paziente con questa patologia, che inevitabilmente si chiude in se stesso, nella propria famiglia, è quasi un isolamento non voluto.
Parlarne e dare il nome appropriato alle cose, tra l'altro l'abbiamo detto, ripetuto tante volte, la parola cancro non è più, una volta veniva associato a un verdetto, a una sentenza, è invece un percorso di cura con esiti diversi naturalmente, e lei dice bisogna essere il più chiari possibili. Maria Giovanna Luini, lei che è responsabile della comunicazione, questo è l'aspetto trattato dal dottore che ha a che fare con la famiglia per la prima volta, per quel che riguarda riguarda la società. Questo diffondersi, e voi lo osservate chiaramente dalle corsie, è sempre più diffuso, è di Braccialetti Rossi, è di Breaking Bad, è di, diciamo, serie televisive o meno che hanno il cancro come sottofondo, diciamo, come scenario, come punto di partenza. Aiuta, è positivo o è negativo dal vostro punto di vista?
Ma io partirei dal punto di vista del paziente, perché il paziente è il titolare di ogni diritto. Credo si tratti di comunicazione necessaria ai pazienti quando sono loro a volere raccontare. Mi riferisco per esempio a opere come Le chemie avventure di Wondi, un libro che è stato pubblicato non molto tempo fa, in cui una donna racconta in forma romanzata ciò che le è accaduto e lo racconta bene. Il bisogno è il bisogno del paziente. Noi medici abbiamo altre esigenze comunicative e quando andiamo sul bisogno del paziente dobbiamo capire che ogni paziente ha un proprio mondo psicologico e mentale, una propria esigenza. Se sono i pazienti a raccontare e lo raccontano in modo ironico oppure in modo serio oppure in modo drammatico, ciò rispecchia il loro bisogno, il loro mondo, e allora è il mondo esterno a decidere se ascoltare e quanto.
Quindi lei quando vede, perché è constata, immagino, il successo di serie come Braccialetti Rossi o Breaking Bad, solo per citare le due più più popolari, o Tutta colpa delle stelle.
Esatto,
è The Big C. E pensa che qualche anno fa non sarebbe stato possibile, nel senso non c'erano queste cose. E pensa, bene, siamo andati avanti, finalmente trattiamo anche questi pazienti in un ambito di normalità, o pensa, ma che noia, questi non sanno di cosa parlano e ci speculano pure? Qual è il suo?
No, che noia no. Diciamo che in alcuni casi penso al marketing, che è qualcosa di assolutamente legittimo, perché tutti noi abbiamo una nostra parte di marketing, però deve avere anche un'etica. Non sempre sono contentissima di vedere, e non faccio riferimento a nessuna serie specifica, però non sono mai contenta di vedere che si spara troppo sulla comunicazione sul cancro. Il cancro è anche usato come leva emotiva. Se io scrivo o racconto qualche cosa che riguarda per esempio il cancro, così come altri argomenti drammatici, io so di suscitare una reazione emotiva. Certo, tempo fa questo non sarebbe stato possibile, perché di cancro non si poteva parlare a priori.
E quindi oggi abbiamo fatto un passo avanti in questo senso?
Sì, è un passo avanti. Diciamo che ci vuole anche l'attenzione alla sensibilità altrui, perché non tutti i pazienti gradiscono. Ce ne sono tanti che non gradiscono, ce ne sono tanti che gradiscono ma avrebbero voluto un'altra trattazione. Quando ho lavorato con Ospite che ha allacciato le cinture, il film, nella mia ottica, forse perché avevo aiutato il regista, è venuto bene in termini di realismo e di rispetto per i pazienti, ma ci sono stati pazienti che non si sono riconosciuti nell'iter, non si sono riconosciuti soprattutto nella parte emotiva del film. Ma questo è inevitabile, allora ecco perché dico che a priori non è che sempre quando si parla di cancro si faccia un buon servizio alla gente.
Chiaro.
Però ecco, è un vantaggio rispetto a prima, un'evoluzione, perché
un'evoluzione
almeno,
del costume dettata
sì,
da...
Non si escludono i malati di tumore, a me la parola cancro non piace perché evoca pensieri di morte, i malati di tumore in questo modo si sentono, tra virgolette, più normali, cioè più inseriti nel tessuto sociale, anche oggetto e soggetto di trattazione magari narrativa. Ci sono anche pazienti che hanno voglia di ridere.
E questo è fantastico, e naturalmente sì, aiuta anche una buona reazione alle terapie. Pronto? Sì. Buongiorno, pronto? Pronto? Stiamo prendendo anche gli ascoltatori. Francesco.
Hello.
Buongiorno Francesco, dica.
Hello, I'm listening with a friend who is trans.
Ah, quindi lei sta ascoltando con un amico che traduce, evidentemente è interessato al tema. Dica Francesco. So go ahead.
Yes, I just wanted to say that in Breaking Bad, the reason Walter had cancer, in my opinion, is that the writer needed something to go on with the story and the plot. and his cancer. He could have wrote about his cancer, just like he could have wrote about Walter Jr., his son.
Ah, quindi è Walter White che è l'oggetto, insomma, dell'interesse del nostro ascoltatore, dice aveva bisogno di un plot, di un pretesto per la storia di Breaking Bad, quindi vuol dire non è esattamente il cancro l'oggetto principale di Breaking Bad. So it's not the cancer at the center of the story, you mean?
It's not, because cancer is just to show that the American medical financial system causes huge issues for people in the U.S., such that Walter had to become a drug manufacturer just to pay for the bill.
Benissimo, e questa è un'osservazione molto interessante. Thank you very much. Perché dice, attenzione, in Breaking Bad il punto di partenza non è il cancro, ma mostrare come il sistema sanitario statunitense in realtà causi molte, abbia delle lacune così grandi in termini anche di copertura, per esempio in questo caso della chemioterapia, che il protagonista è costretto a diventare, vabbè, chiaramente un po' una forzatura, però costretto a diventare una sorta di trafficante di droga per potersi permettere le cure. Quindi al centro della denuncia di Breaking Bad c'è il cancro, ma sarebbe potuto essere naturalmente anche un'altra malattia costosa per le famiglie, perché in effetti affrontare le spese sanitarie in quel tipo di sistema è quello che poi distrugge le famiglie che già stanno vivendo una grande sofferenza. Professor Di Candido, lei naturalmente ha sentito parlare, non so se ha seguito questa serie Breaking Bad.
Ma non completamente, però so di cui si parla, l'argomento di cui si parla. Io comunque ringrazio questa volta anche lei per avermi dato del professore a titolo accademico.
Va bene, dottor Di Candido, qui è tutto un gioco sui titoli.
Certo. No, ma io sono, adesso parlando, giusto per sorridere un po', ma l'argomento comunque merita una considerazione corretta, e mi riferisco a quanto detto in merito alla copertura sanitaria, o comunque la tutela di un paziente che resta comunque un paziente delicato. In Regione Lombardia, per esempio, esiste quella che si chiama Rete Oncologica Lombarda, che praticamente è un progetto della Direzione Generale della Sanità Lombardia, nato un po' di tempo fa, il cui fine è proprio quello di garantire una copertura totale o maggiore possibile a questo paziente, quindi immettere in una rete di comunicazione che collega tutti i maggiori ospedali della regione, con uno interscambio di informazioni anche terapeutiche che possono evitare al paziente di andare avanti e dietro. Quindi sono, come si diceva prima, terapie costose, indagini costose, per cui è giusto anche eseguire un controllo su tutto questo.
È chiaro, e c'è anche qualcuno che vuole parlarci tra i nostri ascoltatori proprio di questo tema. Noi tra poco gli daremo la parola all'800 24 00 24, un tema molto delicato quello che sta intorno all'universo del tumore, ma è un tema che colpisce sempre un numero sempre maggiore di famiglie, che a volte hanno bambini, che a volte hanno ragazzi coinvolti e che in braccialetti rossi si sono in qualche modo, per esempio, rispecchiati in questo reparto pediatrico di un ospedale oncologico, e alcuni sono stati proprio beneficiati dal comprendere, grazie anche all'esistenza di questa serie, per esempio, di non essere soli, di non essere stati colpiti da un dolore che nessun altro avrebbe capito. C'è anche questo aspetto, però bisogna fare molto attenzione, perché poi c'è chi specula, ci diceva la dottoressa Luini, il marketing su queste cose non è assente ed è molto delicato. Voi come la pensate? 800 24 00 24 subito dopo il traffico.
Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità.
E 49, e noi andiamo subito a Genova. Pronto, Maurizio, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Niente, io naturalmente una famiglia che cade nella rete del cancro è una famiglia sicuramente disperata, che cade nello sconcerto, nella confusione più totale. Il problema che io a cui voglio accendere i riflettori è questo. Ci sono una serie di dottori di oncologi che professano la professione privatamente e propongono ai pazienti confusi una serie di cure alternative che non fanno né il bene del paziente e soprattutto sono costosissime. Ecco, questi oncologi curano il loro praticello approfittandosi della debolezza del paziente, soprattutto la debolezza mentale, psicologica, e delle loro famiglie disposte a fare qualsiasi cosa per salvare il proprio caro, e operano in una linea molto sottile che è quella tra la legalità e l'illegalità.
Grazie, ha fatto bene a segnalarci anche questo, Maurizio, grazie mille, perché in effetti non è l'oggetto della discussione che stiamo affrontando oggi, però non possiamo ignorare questa realtà. Dottoressa Luini, è vero, cioè forse la speculazione, ci invitava a riflettere l'ascoltatore genovese, la speculazione vera è questa, è quella a cui accennava lui.
Certo. Sì, la speculazione più forte probabilmente arriva da persone che sono nel settore, anche da miei colleghi medici. Indubbiamente è vero, così come è vero che quando un medico nel suo studio privato chiede troppi soldi, questo è il mio parere, me ne prendo responsabilità, non è molto etico e comunque il paziente dovrebbe quantomeno insospettirsi. Questo penso e l'ho sempre pensato. La speculazione più grave, triste e colpevole è quella dei medici. Lo dico da medico. Però,
possiamo dire, visto sì, che abbiamo a che fare, tantissime famiglie hanno avuto a che fare con oncologi comunque eccezionali, disinteressati, certo, che hanno stipendi, certo, ridicoli. Ah, tra l'altro, io lo voglio dire perché me lo chiedevano degli amici stranieri. Gli stipendi di tantissimi oncologi, anche dell'Istituto dei Tumori, per citarne alcuni, sì, cioè, sono accessibili, pubblici. Andate e cercateli, certo, ed è incredibile vedere cosa, certo, fa questa gente. Per poche migliaia di euro che tipo di vita devono affrontare? Perché poi anche lo stress di affrontare famiglie con questo tipo di problema, dire loro cose senza dubbio non sempre piacevoli, ma per usare un eufemismo a volte sono piacevoli, perché a volte sono anche invece di grande speranza. E come vengono pagati la dice lunga anche su quella differenza col sistema americano. Negli Stati Uniti, ce lo accennava il nostro ascoltatore prima, si è detto Breaking Bad e subito l'americano in Italia si è sentito coinvolto, giustamente. Negli Stati Uniti il sistema non solo ti costringe, quando puoi e quando sei in grado di farlo, a vendere letteralmente la casa, succede a un sacco di persone, per pagarti le cure, ma i dottori coinvolti prendono milioni di euro l'anno. Invece i dottori che operano in Italia, sono bravissimi, giovanissimi eccetera, partono da stipendi ingresso di 45.000-48.000 euro. Andate e controllate, visto che l'aspetto economico è sempre molto molto sentito qui. E rimanga con noi, dottoressa, perché voglio proporle anche un'altra ascoltatrice che attende ed è a Villa Santa, in provincia di... Buongiorno, pronto?
Buongiorno, sì, Monza Brianza.
Grazie. E quindi lei come si chiama?
Mi chiamo Anna Maria.
Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti. Sono purtroppo 11 anni che combatto con questa malattia che rialza la testa ogni volta, ogni nuova cura, però dico che bisogna parlarne assolutamente, perché la vita continua e la vita di un malato di cancro può essere anche di ottima qualità in certi momenti. Sembra paradossale dirlo, ma grazie al cielo ci sono le cure. Poterne parlare non è sempre così, purtroppo, ovviamente. Poterne parlare è una cosa grande. In ospedale io ho avuto la fortuna di incontrare gente con cui abbiamo addirittura fatto un gruppo, ne ridiamo, ci chiamiamo le tumorate di Dio, cioè voglio dire, si ride anche, giusto non farne una speculazione, per l'amor del cielo, però davvero bisogna parlarne, un po' per sdrammatizzare, un po' per aumentare la conoscenza, la consapevolezza, un po' per testimoniare che comunque bisogna viverla sempre fino all'ultimo momento e sfruttando il massimo di quello che è. Il massimo può essere anche poco. Io l'anno scorso ero in carrozzina, non potevo muovermi. Grazie al cielo ho fatto la radioterapia, ha funzionato e adesso vado in giro. È come se vado in giro. Cioè,
Anna Maria, lei è uno spirito eccezionale, ha fatto bene a chiamare proprio per trasmettere questo anche a tutti coloro che magari sono in una fase simile a quella in cui era lei l'anno scorso. Queste parole sicuramente fanno sentire bene Anna Maria. Grazie, naturalmente in bocca al lupo per la terapia e per tutto quello che lei ancora deve affrontare. Quindi il suo è un sì anche alle serie televisive, mi sembra di capire.
Sì, perché le famiglie si sentono isolate. Quando capita a me purtroppo era capitato prima con i miei genitori, ed è peggio quando lo si vive per delle persone care piuttosto che quando si è in prima persona coinvolti.
Perché c'è in più il senso di impotenza.
Senso di impotenza. Una cosa che vorrei dire soltanto, poi vi lascio. I medici a volte hanno una maniera, chiamiamola impropria, di comunicare. E io mi rendo conto che spesso è perché si devono difendere, perché veramente la loro, gli oncologi fanno una professione che io non potrei mai e poi mai affrontare, perché il dolore è indescrivibile. Però dovrebbero un pochino più, alcuni, non tutti, dopodiché io la mia oncologa l'adoro, ma veramente dovrebbero stare attenti anche a chi si ha di fronte, perché non con tutti si può usare lo stesso tipo di linguaggio.
È importantissimo quello che lei ha detto. Anna Maria, grazie. Dottor Di Candido, vi hanno un pochino tirato l'orecchio a voi medici.
Dunque, quello che ha detto l'ascoltatrice è assolutamente vero. Su questo versante la mia società scientifica ha fatto in passato e continua a fare degli sforzi organizzativi di informazione e di studio proprio sulla comunicazione della patologia al paziente.
Cioè voi formate i medici? Voi, su questo tema voi formate i vostri colleghi?
Dunque, la società scientifica sì, ha organizzato anche in passato dei convegni dedicati ovviamente all'argomento, dove si trattava precisamente come comunicare una notizia sgradevole, chiamiamola così, o una patologia seria al paziente. E sono d'accordo con quello che diceva l'ascoltatrice, che non si può parlare a ruota libera, non si può minimizzare, bisogna fare molta attenzione al paziente che ti ascolta, al suo aspetto psicologico.
E al singolo caso.
Esattamente.
Grazie anche al dottor Di Candido, grazie alla dottoressa Giovanna Luini, responsabile della comunicazione scientifica dell'OIEO. Chiudiamo con una segnalazione, arriva da Gianfranco, un libro, La custode di mia sorella, di Jodie Picoult. Tra le serie televisive che abbiamo nominato, lui invece propone un libro. Ci ritroviamo subito dopo il notiziario con Spunti di Vista.
Se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano.
A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Ma una storia speciale che somiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solo attraverso la radio.
Non voglio entrare nei dettagli di quel periodo, ma posso dire che ci sono stati dei giorni molto brutti e dei giorni inaspettatamente stupendi.
Audiogrammi.
All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente.
Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Ogni domenica alle 18 su Radio 24.
E in podcast su radio24.it.
Noi ci siamo, pronti a condividere con voi anche quest'estate tante buone notizie. Parliamo di tutto, dalla Grecia di Tsipras alla Campania di De Luca. In stile si può fare, saremo in compagnia dei nostri eroi quotidiani, inventori, cervelli che non fuggono, sindaci virtuosi, contadini del terzo millennio. In pratica, aspettiamo solo voi.
Si può fare l'attualità anche d'estate con Alessio Maurizi, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio 24.
Digital Radio Flash.
Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio?
No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio.
Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità.
E ci ritroviamo dopo questo aggiornamento delle notizie, spunti di vista. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. E fino alle 10 cambiamo pagina. Ora ci occuperemo, possiamo dire, di Nuova Zelanda, no? Perché in realtà non è solo quello, siamo partiti da lì, partiremo da lì per parlare di bandiere, simboli nazionali, vessilli, stendardi. C'è una bandiera che può essere izzata sia in orizzontale che in verticale, la bandiera nazionale di un paese, e questa domanda la sottoporremo al nostro vessillologo Flavio Livio Marchetto. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutto il gentile pubblico.
E noi sappiamo, lei è presidente dell'associazione Onlus Bandiere Storiche, che ci racconterà tante cose sul tricolore e ci racconterà come cercate di rendere la vostra attività anche molto interessante per far riscoprire ai giovani e adulti le loro radici. Quindi voi vorreste che la storia e il significato dei vessilli e delle bandiere fosse insegnato a scuola?
Noi già facciamo volontariato presso le scuole. Io personalmente, per esempio, sono professore dell'Università della Terza Età, qui dalle nostre parti, quindi Bollate, Paderno, Dugnano, e il prossimo anno accademico anche a Milano, dove insegno la storia e la vessillologia. La vessillologia che è la scienza ausiliaria della storia, che è stata proprio riconosciuta anche ufficialmente, diciamo che il nome di vessillologia nasce nel 1959 con il grandissimo Whitney Smith. Allora, poi per rispondere alla prima domanda che ha fatto,
non lo faccia, ce lo svelerà alla fine. Vogliamo sentire anche gli ascoltatori. Immaginavo che lei lo sapesse. C'è questa bandiera particolare e il protocollo stabilisce che può essere issata sia orizzontale che in verticale, perché c'è tutta una serie di protocolli e curiosità sulle bandiere. Ma prima di addentrarci in questo, salutiamo anche il nostro ospite, Mr. Peter Robert Bennett. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno dal lago di Bracciano.
Oggi è qui come privato cittadino e in realtà, quindi non parla a nome chiaramente del governo neozelandese, lo precisiamo, ma Robert Bennett è un ex ambasciatore della Nuova Zelanda in Italia ed è stato in Italia come diplomatico per la prima volta nel 70 fino al 74 e poi è tornato proprio come ambasciatore dal 90 al 94 e poi dal 98 al 2003. E fa la guida volontaria al Museo dell'Aeronautica, al Museo di Bracciano, e per quello lo troviamo lì. Senta, Mr. Bennett, noi sappiamo che è in corso una sorta di consultazione che sta coinvolgendo tutti i neozelandesi per il cambio dello Union Jack, va rimosso dalla vostra bandiera. Perché? Ci racconti un po' cosa chiede la popolazione e come si stanno muovendo i suoi connazionali.
Sì, benissimo. Infatti il governo ha indetto un referendum su una possibile nuova bandiera, perché per molti neozelandesi la bandiera attuale ha due svantaggi. Prima cosa, c'è la bandiera britannica sulla nostra bandiera, e poi noi non siamo più una colonia, non siamo più una colonia britannica da 100 anni, dunque c'è un po' di confusione a volte. Però il secondo problema è il fatto che è molto, molto, molto simile alla bandiera del nostro vicino, l'Australia, esattamente la stessa bandiera britannica, 4 stelle anziché 6 sulla bandiera australiana. Dunque molto spesso la gente non riesce a fare la differenza tra le due bandiere, e molti neozelandesi vogliono qualcosa di più particolare, diciamo più neozelandesi.
Ed è molto bello vedere come questo appello lanciato, che è un appello che, se vogliamo, ha alle spalle un problema geopolitico, possiamo definirlo così, ha coinvolto tutti, giovani, anziani, tutti, e si sono messi a spedire agli organi istituzionali le loro proposte, i loro disegni per lo stendardo nazionale. E sembra per ora sembra che stia andando per la maggiore una felce argentata su sfondo nero, è quello che piace di più. Perché proprio la felce argentata su sfondo nero? Cosa rappresenta?
Per prima cosa, la felce è una felce proprio neozelandese, diversa da tutte le altre, dunque molto particolare. E poi il fondo nero, cioè è infatti in un certo senso è il colore nazionale degli All Blacks, di tutti i neri e anche tutte le squadre sportive della Nuova Zelanda. Però altri pensano che forse è un po' nero e vogliono altri colori, dunque non è,
cioè,
mica
piace
deciso.
La felce, forse cambierete il colore, quindi, perché rimanda a All Blacks, alla tradizione Maori, però forse cambieranno il colore. Ma io non ho capito alla fine chi deciderà, cioè come farete a cambiare bandiera.
Dunque, la prima cosa, come ha detto lei, una commissione è stata formata per ricevere proposte, più o meno 10.000 proposte sono state ricevute. Questa commissione di una varietà neozelandese ne ha scelto 40 e entro settembre deve ancora ridurre la scelta a 4. E poi ci sarà un referendum sulla preferenza dei neozelandesi sulle quattro possibilità. Va bene, una viene selezionata e poi a marzo dell'anno prossimo ci sarà un secondo referendum. Preferite voi la bandiera attuale o preferite voi la nuova bandiera proposta?
C'è un vero e proprio referendum, si andrà alle urne per fare la croce, diciamo, o sulla bandiera attuale o su quella che avrà superato tutto questo processo di selezione.
Esatto, sì, dunque è molto democratico, soprattutto che questa commissione ha già fatto una consulta su con i neozelandesi cosa vogliono vedere nella bandiera, e poi le risposte erano: prima cosa, deve essere inconfondibilmente neozelandese, deve essere particolare, deve essere semplice, così semplice che un bambino potrebbe
disegnarla.
E poi deve rispondere a tutti i neozelandesi. E poi, infine, deve trasmettere il messaggio che il paese è un paese progressivo, inclusivo, molto attaccato all'ambiente. Dunque, tutti questi messaggi che a volte è difficile metterli in una bandiera. Però
si chiede davvero molto alle bandiere. Però sa che, cioè, col massimo rispetto per le scelte delle altre nazioni, ma non piace questa cosa del fondo nero ai nostri ascoltatori. Ci sta mandando SMS dicendo che ricorda, assomiglia troppo, in questi giorni di propaganda mediatica molto oculata da parte dell'ISIS, evoca troppo certi scenari.
Sì, no, e questo è sicuro, dunque c'è una scelta da fare, come ho detto, è in un senso è il colore nazionale delle squadre sportive, però c'è questo svantaggio, dunque vediamo cosa pensano i neozelandesi, perché sono tante proposte che non hanno il fondo nero, hanno ad esempio alcune con la felce, però su fondo blu, però molte hanno ancora la croce del sud che rappresenta la Nuova Zelanda, come la stella polare rappresenta l'emisfero nord.
Quindi una costellazione molto particolare per l'emisfero australe, chiaro. E noi abbiamo, lei ha fatto riferimento a questi, anche alla protezione dell'ambiente, a questi significati che la felce può evocare. Ricordo un po' anche la foglia d'acero canadese. Ora chiedo al nostro vessillologo, ha sentito quante cose verranno richieste a questa nuova bandiera, cioè a questa consultazione popolare? Ha dei precedenti storici la consultazione intera di tutto un paese con tanto di referendum per la scelta di quello che deve andare a finire sullo stendardo nazionale. Livio Marchetto?
Guardi, in questo momento diciamo che in quell'angolo del mondo, vale dire nel continente dell'Oceania, la New Zelanda non è l'unico paese che sta votando la sua bandiera, ci sono anche le isole Fiji, anche loro stanno facendo un concorso, anche loro hanno diverse fasi, cioè come ha spiegato prima il collega, il signore.
E in quel caso perché vogliono cambiare?
La bandiera delle isole Fiji, e poi alla fine ci sarà la votazione per quanto riguarda il loro vessillo nazionale. Anche loro adesso hanno nella loro bandiera in alta sinistra, si dice cantone, la famosa bandiera della Gran Bretagna, quindi l'Union Flag.
E questo Union Jack proprio non piace, cioè tanti altri paesi del Commonwealth hanno voluto cambiare.
Altro al passato che era coloniale, più che altro.
Certo.
Adesso vogliono fare come per esempio il Canada, che nel 65 anche lei aveva una bandiera con la Union Jack, l'Union Flag in alto a sinistra, nel cantone, e hanno preso questa bellissima bandiera che noi tutti vessillologi reputiamo essere un vero e proprio vessillo moderno. Quindi,
con la foglia d'acero su campo bianco in centro e le due bande rosse a destra e a sinistra. Senta, al 349-238-6666 i nostri ascoltatori ci chiedono se quella bandiera, abbiamo iniziato con una particolarità, che può essere issata sia in orizzontale che in verticale, sia quella del Giappone, oppure alcuni dicono è la Svizzera perché è quadrata e se la si gira resta uguale, è vero?
Sì, sono bandiere simmetriche, completamente simmetriche.
Però noi stiamo parlando di un'altra cosa qui.
Sì, però il discorso è che ci sono dei protocolli per come si espongono le bandiere. Ci sono addirittura persone che si occupano proprio del protocollo di come devono essere esposte.
Sì.
E quindi ci sono bandiere che possono essere appunto proprio esposte sia in una maniera che nell'altra. Quelle che si prestano a questo, cioè diciamo che non cambia nell'una o nell'altra, sono proprio quelle che sono completamente simmetriche.
E poi c'è questa che ha un protocollo particolare e di cui parleremo nel corso della trasmissione. Ora noi vogliamo sapere qualcosa di più sul nostro tricolore e lei ci può aiutare naturalmente, da chi ideò la bandiera italiana e com'è andata insomma per quel che riguarda la nostra bandiera, dopo che abbiamo sempre preso in esame quella degli altri. Ci dica, Marchetto.
Allora, il tricolore italiano nasce nel 1796, quando arriva Napoleone a Milano, quindi scaccia gli austriaci. Napoleone è un grandissimo generale, ha grandi doti, poi oltre a essere un genio militare è anche il portatore dei valori della rivoluzione francese, liberté, égalité e fraternité. Quindi quando arriva, lui arriva col tricolore francese. Il tricolore francese è stata una bandiera molto innovativa per l'epoca, segnava veramente una rottura con la tradizione vessillologica di allora, perché fino ad allora le bandiere erano soprattutto bicolori e avevano le strisce, le fasce disposte orizzontalmente. La rivoluzione francese, che è stata veramente un grande passaggio epocale per la nostra civiltà, infatti noi siamo passati dalla storia moderna alla storia contemporanea, riflette questo. Infatti una delle funzioni delle bandiere è quella di essere segnalibri della storia. Questa innovazione che cos'era? Che erano disposte, oltre a essere un tricolore, i colori erano anche disposti in verticale. Quando arrivano i francesi è logico che la popolazione di Milano era entusiasta di questi nuovi concetti, cioè era movimento sociale e quindi scelgono, diciamo che Napoleone ha bisogno di truppe, soldi e truppe. Cosa fa? Arruola le persone, costruiscono questo nuovo corpo che deve affiancare l'armée ed è quello della legione lombarda. I colori che hanno a disposizione all'epoca sono solo 6, perché non è come oggi che il blu può avere diverse tonalità, idem il rosso e via dicendo. Faccio un esempio, ci sono due bandiere per esempio nel Benelux che si assomigliano, che sono quello dell'Olanda e quello del Lussemburgo, differiscono soltanto perché il blu del Lussemburgo è più chiaro rispetto al blu dell'Olanda. All'epoca invece avevano i 6 colori base, quindi il verde, il giallo, il nero, il rosso, il bianco e il blu. 3 di questi erano già diciamo stati utilizzati dal tricolore francese. In Italia, quindi a Milano, cosa fanno? Devono cercare un tricolore che differisca per qualcosa da quello francese. Tengono buoni il rosso e il bianco perché rientrano nella tradizione storica, quindi del nord Italia. Il bianco e il rosso è la bicromia di Milano. E poi al posto del blu devono scegliere qualcosa d'altro. A disposizione, come dicevo prima, c'è il nero, il giallo e il verde. Il nero e il giallo erano i colori del nemico di allora, di Napoleone, vale a dire dell'impero, cioè dell'Austria. E allora cosa succede? L'unico che diciamo, rimane a disposizione è il verde. E questo è un motivo per cui compare il verde sulla bandiera, sul primo tricolore italiano.
Questa quindi è la vera origine del tricolore, alcuni a scuola l'hanno appresa in maniera diversa e ci dicono i nostri ascoltatori che perché ci fanno una domanda, perché non si usa mai il viola nelle bandiere? Non so se è un'osservazione corretta.
Ma ci sono colori che sono meno appariscenti, cioè più difficili da individuare, più che altro si parte dai colori che sono più facili da riprodurre.
Quindi non c'è un divieto sul viola, quindi?
No, non c'è un divieto.
Non c'è un divieto del protocollo internazionale.
Diciamo di quando si disegna una buona bandiera. E se qualcuno volesse può andare sul nostro sito e vedere, fra le varie pubblicazioni, c'è un manuale che dà le 5 semplici regole, che sono di utilizzare dei colori che abbiano un po' di contrasto, perché se no non si vedono, non si riescono a distinguere fra di loro. Poi per quanto riguarda il motivo della scelta del verde, è quello più discusso, il colore verde. Infatti ci sono anche altre ipotesi sull'utilizzo, su come mai.
Per esempio?
Per esempio il verde potrebbe essere un discorso legato alla massoneria. Vale a dire, la massoneria all'epoca era una società che doveva per forza rimanere segreta, dove c'era ancora l'ancien regime, e si faceva portatrice dei diritti dell'uomo, che erano stati riconosciuti con la Rivoluzione francese. E di conseguenza, essendo diritti naturali, qual è il colore più adatto per incarnare questo? Il verde, che è il colore per eccellenza naturale.
Senta, questo. Abbiamo anche un'altra domanda su queste procedure, perché sappiamo che i protocolli sono rigidissimi, ce la vuole porre qualcuno che ci ha raggiunto al telefono. 800 24 00 24, e qualcuno voleva i simboli della Repubblica Marinara, delle Repubbliche Marinara all'interno del tricolore, perché probabilmente viene da una delle 4 città, non lo sappiamo perché lo abbia chiesto, però stanno i nostri ascoltatori dando dei suggerimenti. Se si dovesse toccare alcuni, solo all'idea fumano rabbia da tutti i pori, proprio dicono assolutamente non si può neanche prendere in considerazione di toccare il tricolore, ma se si dovesse toccare, cosa vorreste vederci all'interno di questa bandiera, visto che abbiamo scoperto che anche i vessilli invecchiano? Al 349-238-6666. 800 24 00 24 è invece il numero di telefono al quale potete raggiungerci, come ha fatto, mi sembra, Gianni, se ho capito bene. Pronto?
Pronto.
Pronto Gianni,
buongiorno.
Dica, buongiorno.
La mia domanda è questa, non riguarda esclusivamente le bandiere, ma come accennavo appunto alla segreteria, la fascia tricolore che indossano i sindaci italiani. Visivamente appare il colore rosso, bianco e verde, mentre la bandiera è bianca, chiedo scusa, è verde, bianca e rossa.
Cioè sono invertiti, lei dice, quando
esatto,
nella fascia.
Visivamente, ecco, c'è una ragione tecnica, c'è un protocollo per cui appunto i sindaci devono portare la bandiera, la fascia in queste condizioni. Ecco,
ma lei è un candidato? È un candidato alle prossime amministrative, Gianni?
No,
pensavo che in base a questo avrebbe poi deciso il suo futuro. Però adesso lo chiediamo al nostro vessillologo, perché è una curiosità interessante, non ci avevamo neanche mai fatto caso. Grazie alla domanda. Flavio Olivio Marchetto, ha sentito?
Sì, ho capito, guardi, purtroppo non posso darle una risposta.
Perché non lo sappiamo.
Per un semplice motivo, che per quanto riguarda il protocollo, diciamo che non me ne sono mai occupato pesantemente. Ci sono dei filologi che lo fanno apposta, addirittura sono sempre in contatto con gli uffici della Presidenza della Repubblica e fanno rilevare quando ci sono dei problemi, per esempio nelle esposizioni delle bandiere che non seguono più il protocollo.
Se qualcuno in onda ha la risposta, ci contatti e ce la dia. 800 24 00 24. Invece dicono i nostri ascoltatori, ma come, non è nata a Reggio Emilia il tricolore? C'è anche
allora,
il museo?
Diciamo che la prima legge che definisce il tricolore è del 1797 ed è proprio a Reggio Emilia che viene, diciamo, sancita. Però storicamente la prima volta che vediamo il tricolore italiano è a Milano, con questo corpo militare. A Milano era nata, allora a Reggio Emilia era nata la Repubblica Cispadana, Cis perché è al di qua del Po,
sì,
rispetto,
sì,
a Roma. Invece a Milano, l'anno prima, 1796, era nata la Repubblica Transpadana. Non avevano fatto tempo a scriverlo, diciamo, a mettere giù la legge in cui descriveva come mai erano stati scelti questi colori e come devono essere disposti. Infatti, proprio per questo motivo, è successo, l'Emilia si era sollevata quando era giunta la notizia che Napoleone era un grande vincitore e quello venivano come portatore, ve l'ho detto prima, dei famosi principi rivoluzionari. Gli emiliani insorgono, preparano il territorio all'arrivo di Napoleone e da Milano giungono notizie, però all'epoca non c'erano i telegiornali che quindi si potevano vedere le immagini. Arriva la notizia che c'è una nuova bandiera a Milano, che è composta del verde, del bianco e del rosso. La notizia è incompleta perché non dice la disposizione dei colori, qual è, se verticale o orizzontale. Loro quindi, come persone dell'epoca, cosa fanno? Li interpretano per diciamo i canoni e quindi li pongono orizzontalmente e mettono il rosso, il bianco
e il verde orizzontali.
Sì, orizzontali.
E quindi
li mettono orizzontali perché
da questa comunicazione forse che nasce l'equivoco e da questo ritardo nella comunicazione viene rimbalzata senza il dettaglio del verticale che nasce questo equivoco sulla nascita e sulla città che avrebbe per prima esposto il tricolore così come lo conosciamo adesso. Ora vogliamo coinvolgere nella conversazione anche il nostro ospite Mohamed Taimoun. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Perché?
A voi.
Perché è portavoce nazionale della rete G2 e quindi ci può raccontare, vogliamo chiedere a voi che siete praticamente i nuovi italiani, come vengono definiti i G2, nel senso c'è tutta una serie di lacune ancora per l'acquisizione della cittadinanza, molto macchinosa, bisogna attendere i 18 anni e ci sono diverse proposte di legge che aspettano di essere discusse. Ma al di là di questo, come appartenenza alla nazione italiana spesso si vedono questi ragazzi, giovani generazioni che portano in giro felpe o oggetti di diverso tipo con il tricolore, con l'Italia, anzi a volte molto di più degli italiani. Lei che è un portavoce della rete G2, Mohamed, cosa osserva? C'è un attaccamento da parte dei figli degli emigrati alla bandiera italiana o no?
Sì, no, sicuramente c'è un attaccamento alla bandiera italiana perché c'è il profondo sentimento da parte delle seconde generazioni di sentirsi italiani, quindi di riconoscersi, di farsi identificare, di identificarsi con l'Italia. E questo porta sicuramente, magari maggiormente, come diceva lei, insomma, all'attaccamento al tricolore, alla bandiera italiana, anche perché è una lunga storia, insomma, come sentivo raccontare dagli esperti, gli ospiti in studio, in collegamento. E c'è una storia, insomma, di libertà, di uguaglianza, legata anche alla questione dei diritti dell'uomo, sentivo, quindi a maggior ragione, insomma, per le seconde generazioni che vivono qua in Italia sentono, no, l'attaccamento alla Costituzione, al tricolore, la storia dell'Italia come nostro paese, insomma.
Ed è un fenomeno che lei ha osservato. Tra quanti fate parte di questa organizzazione di figli di immigrati G2? Cioè lei dà voce a quante persone?
Ma le seconde generazioni sono, ormai come dicono anche i dati, sono più di 1 milione. Noi siamo un'organizzazione che sta spesso insomma sul web, su internet, eccetera, e quindi abbiamo una pagina su Facebook molto, molto, molto frequentata da seconde generazioni, e emerge, insomma, spesso capita spesso che emerge questa questione del
tricolore.
Del tricolore o comunque dei colori nazionali o comunque dell'attaccamento all'Italia. Insomma, ci sono anche moltissimi sportivi di origine, figli di immigrati, insomma, seconde generazioni, che nelle manifestazioni pubbliche, durante gare internazionali, eccetera, vediamo insomma quando vincono, quando riescono a salire sul podio, insomma, commossi, particolarmente commossi, forse più anche dei loro colleghi, insomma, figli di italiani, quando insomma vedono, sentono cantare il inno, insomma, e vedono il tricolore.
Si vede molto nelle manifestazioni sportive, lo mostrava qualche tempo fa anche la finale mondiale o europea, adesso non ricordo francamente, di break dance, in cui il vincitore aveva questa maglia dell'Italia e un accento russo molto marcato, perché era di seconda generazione, molto fiero di vincere, di portare questo trofeo all'Italia. È un aspetto decisamente interessante questo dell'attaccamento. Noi tra poco diamo la parola ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24 sulla questione del tricolore e delle bandiere. Abbiamo scoperto che potrebbero anche invecchiare i vessilli, è un messaggio che arriva non solo dalla Nuova Zelanda ma da paesi che hanno coinvolto la loro popolazione nel cambio della bandiera. In Italia non c'è un dibattito di questo genere, non c'è una richiesta particolare in questo momento, ma alcuni propongono delle integrazioni, come abbiamo sentito. Andremo tra poco da voi all'800 24 0024. Linea alla regia.
Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità.
I neozelandesi si devono distinguere dagli australiani e la bandiera è troppo simile. Italia e Irlanda invece sto problema non ce l'hanno, non litigano per questo. Eppure questa bandiera irlandese con l'arancione sulla destra un pochino ogni tanto evoca. Ma al di là degli scherzi, perché ci chiedeva qualcuno, i sindaci indossano la fascia in quel modo un po' atipico rispetto al protocollo richiesto per le bandiere? E sono tantissimi quelli che ci vogliono dare la risposta. Intanto noi andiamo a Cuneo, dove c'è Giovanni. Buongiorno, benvenuto, dica.
Buongiorno a lei, era per dirle che io in servizio sono stato commesso alla Corte d'Appello di Torino ed sì, ero in assise con i giudici popolari. Io vestivo la bandiera a queste persone che andavano in udienza e le vestivo con il verde sul lato sinistro della spalla e contro della parte del collo, il verde, in modo che la persona fa da asta alla...
Ah, quindi c'è una ragione pratica quando si usa la fascia, per cui...
Sicuramente, è come fosse esposta la bandiera in un locale pubblico.
Ho capito, Giovanni, lei è stato davvero illuminante, ha fatto bene a chiamarci, grazie. Ed oltre a Giovanni che ci ha chiamato da Cuneo, Filippo ci ricorda che il testo unico degli enti locali, 267 del 2000, disciplina proprio questa posizione della fascia dei sindaci, non c'è nulla lasciato al caso. Al 349 238 6666. Attenzione alla bandiera non provengo, ci specifica un ascoltatore, da nessuna delle ex repubbliche marinare, ma per 40 anni ho visto sventolare questa bandiera della Marina, è bellissima e dovrebbe sostituire secondo lui quella italiana. C'è poi Paolo che ci chiede la tonalità dei colori della bandiera italiana, sono cambiati, ci sono differenze su come si piegano le bandiere? Flavio Livio Marchetto, ci sono differenze su come si piegano le bandiere?
Sì, per esempio ci sono anche lì dei protocolli, la bandiera americana ci
sono delle nazioni che ce li hanno, per esempio gli americani che ne fanno un culto della loro bandiera, la bandiera deve essere piegata in una certa maniera, alla fine deve risultare un triangolo con la parte delle stelle che si veda. Sì, ci sono quindi questi protocolli.
Queste richieste molto, molto particolari, ma attenzione perché c'è un'altra bandiera che, cioè, sicuramente non è storica, ma nel senso di nazioni, popoli e persone che hanno anche, come ci ricordano gli ascoltatori, perso la vita per averla, però è una bandiera importante per molti. La segnala Mario che ci chiama da Isernia. Pronto, buongiorno, benvenuto Mario. Mario?
Buongiorno a tutti quanti, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo soltanto fare una domanda.
Grazie Mario, dica, faccia la domanda.
Mi pare strano, siccome sulla bandiera non c'è sta azzurro, tutte le squadre nazionali che giocano a calcio, a pallavolo, sono azzurri, com'è questa...
La maglia, che correlazione c'è tra la scelta della maglia degli sportivi e il tricolore? Come mai non c'è nessuna comunque squadra che va in giro con la maglia uguale alla bandiera? Vabbè, adesso forse dalla Croazia, non è vero, e alcune si indossano proprio il vessillo. Lei, Flavio Livio Marchetto, sa perché c'è l'azzurro per esempio nella maglia della nazionale?
Certo, perché il tricolore che rappresenta l'Italia oggi è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, 1946.
Cioè è cambiato rispetto all'originario.
Giusto, bene. Mentre quando nasce la squadra nazionale, che è nel 1910 circa, l'Italia era ancora regno e quindi quando era regno aveva una bandiera diversa, dove nella fascia centrale, quella bianca, compariva lo stemma dei Savoia. E se noi guardiamo lo stemma di Savoia, sulla bandiera era riportata con una croce bianca in campo rosso e poi era stato aggiunto un bordo azzurro, perché sennò lo stemma si perdeva, non si capiva che era uno stemma. E questo azzurro qui è il colore dinastico della famiglia
dei Savoia
d'Italia. E quindi
è rimasto poi, appunto, perché poi il tricolore che ha eliminato quello stemma è posteriore alla nascita della maglietta della nazionale. Quindi il tricolore che abbiamo noi, come è evoluto? Cioè quello che conosciamo oggi?
Allora, è successo questo, che come vi ho detto prima, nasce nel 1796-1797. Sì. E poi successivamente viene dimenticato, passato Napoleone col congresso di Vienna, che vengono ristabiliti tutti gli ordini sociali precedenti, quindi l'ancien regime, cade un po' nel dimenticatoio. Solamente nel 1831 con Mazzini, quando fonda la Giovane Italia, che viene scelta anche una bandiera e lo scrive nel suo statuto, impara l'articolo 8. Viene preso come bandiera italiana. Il Regno di Sardegna nel 1848 cambia la sua bandiera e introduce il tricolore con al centro lo stemma dei Savoia, e questa bandiera rimarrà fino a quando ci sarà il referendum qui in Italia del 1946, in cui si sceglie di passare dalla monarchia alla Repubblica.
E questa è tutta l'evoluzione. Vogliamo sciogliere anche l'enigma sulla bandiera che può essere issata sia in orizzontale che in verticale, ma la stella deve sempre trovarsi nell'angolo in alto a sinistra?
La stella deve essere in alto a sinistra, guardi, dovrebbe essere, allora, quella americana è un po' strana perché l'esposizione deve essere quella, però ce n'è un'altra bandiera che è quella giapponese.
È il Cile ha questa particolarità che permette nel protocollo di essere issata sia in orizzontale che in verticale, però la stella deve sempre trovarsi in alto a sinistra. Peter Bennett, volevo chiedere se voi che cambierete la bandiera togliendo lo Union Jack, è semplicemente la vostra in Nuova Zelanda, è una discussione sul vessillo o metterete in discussione per esempio anche la monarchia?
No, diciamo che sì, c'è un dibattito sulla monarchia, se la Nuova Zelanda dovrebbe passare una repubblica, però per il momento non è un dibattito molto, molto acceso, E per il momento si parla soltanto della bandiera. Si comincia a parlare anche dell'inno nazionale, perché c'è gente che dice che anche l'inno nazionale dovrebbe cambiare, perché a molti non piace più di tanto, però ad altri piace tanto. Però questo inno nazionale, infatti, è la canzone nazionale, perché l'inno nazionale rimane quella britannica, perché facciamo parte della monarchia britannica. L'inno nazionale data dal 1870, dunque c'è gente che dice che è un po'...
È ora di cambiarlo.
Sì, è un po'...
È ora di aggiornarlo, sì. Staccare. E sulla moneta, sulla vostra valuta?
No, perché è stato cambiato dalla sterlina neozelandese al dollaro neozelandese negli anni 70.
Ma non avete la regina d'Inghilterra sul...
No, su questo ovviamente se ci fosse se passassimo ad una repubblica cambierebbe, però nel frattempo no.
E invece, per esempio, lei prima ha citato il Canada, che ha cambiato bandiera, però sui dollari ancora c'è la regina d'Inghilterra, c'è sempre questa formula.
Infatti in Canada, come in Nuova Zelanda, la regina rimane il capo di Stato, no?
Chiaro, anche se ci sono parlamenti indipendenti, però c'è ancora, ed è molto singolare vedere come si può discutere su un aspetto, per esempio la bandiera o l'inno, e non mettere in discussione la forma invece di governo statale, visto che ci sono proprio poi sui vari territori dei governatori, dei rappresentanti della regina. È molto difficile da capire per una mentalità diversa come la nostra, che è repubblicana e che quindi dove ci si aspetta sempre. Lo chiediamo sempre anche ai nostri corrispondenti con la monarchia. Non c'è nei paesi monarchici una grande discussione o partiti che proprio prendano la strada, diciamo, per spostare per rimuovere la monarchia. Invece avete avuto e avete questo grande movimento per cambiare la bandiera.
Devo aggiungere che sì, c'è un governatore generale che rappresenta la regina, però questo governatore generale è neozelandese, e infatti nominato dal governo neozelandese,
nominato,
e non
quindi
ha nessun potere, dunque è puramente simbolico.
Però c'è, esiste, no? Quindi...
Sì, certo, sì.
Grazie a Robert Bennett Eck, ex ambasciatore per diversi mandati proprio della Nuova Zelanda in Italia. Ci dicono alcuni che in Italia non abbiamo nessun attaccamento ce lo scrive una persona argentina, ai nostri simboli, e non abbiamo alcun attaccamento alla bandiera italiana, che infatti esponiamo poco rispetto ad altri paesi. Lei ha notato questo da straniero che vive in Italia, Mr. Bennett?
No, assolutamente no, io vedo la bandiera italiana dappertutto insieme con la bandiera europea, no, infatti di più della Nuova Zelanda, molto di più.
E quindi è soggettivo, insomma, questa è un'osservazione soggettiva. Gaetano, dalla provincia di Rovigo, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Niente, è la cosa che già cominciano a toglierci un po' tutto, la Chiesa ci toglie il limbo, ci voglio fare il purgatorio. La bandiera deve essere quella e basta, è indiscutibile, non si deve aggiungere niente. Se arrivo a 60 anni cominciano a togliermi le cose, adesso mi sembra che sia una disgrazia più che una fortuna.
La bandiera, il tricolore, va bene così e non si tocca, quindi questo è il suo messaggio. Questo è il suo messaggio. Quindi cosa pensa dei neozelandesi che invece ritengono il loro vessillo sia un po' superato, per ragioni, storie diverse?
Noi siamo una nazione che è nata da sola, loro erano un'ex colonia, forse...
È chiaro, una storia completamente non abbinabile.
È una cosa completamente diversa.
Quindi loro possono farlo, sì.
Sì, esatto. Noi siamo nati con quella bandiera lì, come popolo, come nazione, come Stato. Loro ci sono diventati 100 anni fa, come dice...
l'ex ambasciatore, quindi possono anche rivedere un certo processo storico.
Sì,
grazie.
Penso, sì.
Grazie Gaetano, quindi dei distinguo doverosi, e ci sembra di capire però anche dai messaggi che c'è ancora un grandissimo attaccamento alla bandiera. Gli italiani non sembra, ma ci tengono a questo tricolore. Certo, questo non è un sondaggio scientifico e di conseguenza non può avere alcun valore, come dire, perentorio, però ci sembra di capire, e lo vede anche lei forse, Marchetto, gli italiani ci tengono a questo tricolore, insomma, quando lei va nelle scuole, cerca di insegnare, di trova interesse?
Diciamo che gli studenti sono veramente interessati alle storie delle bandiere, perché dietro
ci sono anche molte leggende. Quando si va indietro nel tempo, si fanno le ricerche, i dati sono sempre meno e allora ci si deve appoggiare alle leggende. Le leggende solitamente sono belle. Gli studenti hanno sempre interesse per questo. Per quanto riguarda poi la bandiera italiana, in Italia diciamo che non è così sentita come all'estero. Cioè un olandese la sua bandiera la venera, l'americano lo sappiamo tutti quanto ci tiene, anche un inglese ci tiene tantissimo. Siamo noi che non ci teniamo, ma è anche frutto del come è nata diciamo la nostra storia unita d'Italia, dipende soprattutto da quello.
Chiaro, intanto lei però quantomeno va in giro a diffondere la conoscenza e poi ognuno si interrogherà nel suo profondo. C'è anche chi di bandiere non ne vorrebbe vedere proprio in giro perché le associa invece a confini, chiusure. Abbiamo sentito, è stato anche interessante sentire come invece i nuovi italiani e le generazioni G2 siano attaccate, abbiano adottato il tricolore. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, Mohamed Tailmoun, Flavio Olivio Marchetto e Peter Robert Bennett. Andiamo ora sulle strade d'Italia a controllare la situazione del traffico.
Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità.
E grazie ancora a Pietro Lacorte in regia, a tutto il team di Spunti di Vista. Sono tantissimi i temi ai quali si è lavorato ieri in redazione e ce n'è uno in particolare a cui tutti i giovani giornalisti della redazione Spunti di Vista tengono, cioè è il tema dei conflitti dimenticati. Noi vorremmo ora aprire uno spazio per parlare di Yemen, cioè una situazione umanitaria drammatica. Lo Yemen è teatro di scontri interni tra ribelli sciiti, Houthi, forze invece supportate dai rai di una coalizione a guida saudita, adesso diciamo così, ma c'è una denuncia soprattutto, arriva da Medici Senza Frontiere e dicono che nelle città coinvolte in questi combattimenti manca acqua, manca il cibo, la popolazione civile sta pagando delle conseguenze di questo violento conflitto senza che nessuno si preoccupi. Ci sono violazioni del diritto internazionale umanitario. Le vittime della guerra in Yemen da marzo a oggi sono 4.300, ma questi sono numeri indicativi. E poi ci sono milioni di sfollati, oltre a queste mancanze che stanno mettendo in ginocchio la popolazione. Eppure non ne parliamo mai, eppure dello Yemen ci siamo dimenticati. Io ringrazio per aver sollevato la questione e soprattutto averci invitato a riflettere su questo Lamia Bezzer. Dottoressa, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
È un chirurgo ed è stata responsabile medico dell'ospedale proprio di Aden. Cosa ha visto, cosa si porta a casa in Italia da questa esperienza, dottoressa?
Guardi, come diceva lei, la situazione è veramente drammatica, nel senso che c'è una guerra di cui nessuno sta parlando, e è una guerra al 100%, cioè non qualche ferita d'arma da fuoco, cioè ci sono bombardamenti, ci sono esplosioni, ci sono cecchini dovunque, in un contesto in cui non si prendono solo soldati, ma ci sono vittime civili, ci sono donne, ci sono bambini che sono vittime di lesioni spesso mutilanti, devastanti, e sono all'ordine del giorno.
E quando lei era in questo ospedale, da chirurgo, cosa ha notato dal punto di vista sanitario? Come sono le infrastrutture e di cosa ci sarebbe bisogno?
Guardi, la situazione ad Aden è così. Gli ospedali che sono ancora aperti, perché molti hanno chiuso, hanno cercato di fare del loro meglio e hanno messo l'accento sui feriti da guerra, quindi hanno tutti concentrato la loro attenzione sulle cure per le vittime di guerra e fanno quello che possono, perché chiaramente non hanno elettricità, devono lavorare con un generatore, i costi della benzina sono esorbitanti e senza elettricità un ospedale non funziona. Il problema è che però le cure per i pazienti non chirurgici non sono disponibili quasi da nessuna parte.
Cioè quelle poche risorse che ci sono ovviamente concentrate, lei dice, sulla medicina da guerra, e questo...
Esatto, Però quindi, questo significa che morire di malaria o morire di parto è una realtà. Questa è una cosa inaccettabile.
E quando voi suonate questo campanello d'allarme e state come Medici Senza Frontiera portando la realtà di questo conflitto un po' in tutto il mondo, cosa notate? Cosa vi viene risposto? Non c'è sensibilità? Non c'è attenzione?
Beh, come lei giustamente ha detto, questo è stato un conflitto che è molto recente, nel senso la guerra così com'è al momento è scoppiata da marzo. E in questi tre mesi non se ne è parlato, quindi quando non se ne parla ovviamente è difficile avere aiuti, è difficile senza l'attenzione dei media che qualcuno risponda a un appello.
Lei ha deciso di mettere in primo piano anche la sua esperienza, ha proprio raccontato in una lettera la sua esperienza, poi tra l'altro recentissima, per esempio del 19 luglio, e eravate ancora lì che lavoravate alle 4:30 del mattino, quando, perché c'erano molte vittime d'arma da fuoco e stavate facendo il giro visita, avete sentito suonare questa sirena alle 4:30. Cos'è questa sirena di cui lei parla nella lettera che ha inviato ai giornali?
Mi è venuta la pelle d'oca a sentire lei che racconta quel giorno. Credo che nessuno di noi possa dimenticare quel giorno. Noi eravamo in piedi alle 4:30 perché sono iniziati i bombardamenti, quindi sono iniziate le prime vittime. Poi nel giro di un paio d'ore la situazione sembrava normalizzata e quindi abbiamo cominciato la nostra giornata, diciamo, di lavoro in ospedale, quando improvvisamente è suonata la sirena. La sirena è il modo in cui in ospedale si dava l'allarme che c'era una cosiddetta mass casualty, cioè che c'era un afflusso enorme di feriti allo stesso tempo, dallo stesso incidente, e da quel momento sono arrivate in totale più di 200 vittime da un bombardamento indiscriminato in una zona dietro l'ospedale, è una zona molto povera, quindi densamente popolata, in cui la quantità di vittime civili era enorme.
E chi portava queste vittime?
La gente è portata da chiunque passi, quindi parenti, vicini di casa, chiunque abbia un mezzo di trasporto li carica su queste camionette più o meno impilati, poi li porta all'ingresso dell'ospedale e arrivano in gruppi, quindi ovviamente non è che l'ambulanza ce n'era una, quindi l'ambulanza di MSF andava avanti e indietro, ma tutti gli altri arrivano con i mezzi che possono, quindi con mezzi di fortuna.
E tutti portavano persone anche a braccia, e lì e la scelta penosa di voi medici, perché dovete capire dai corpi chi è ancora vivo, chi ha diritto a una morte dignitosa che arriverà a breve, chi invece ormai è morto e per lui non c'è niente da fare, va in qualche modo messo, va data la precedenza naturalmente a quelli che hanno ancora un segno di vita. E poi lei racconta, forse per cercare appunto di sollevare un velo su questa guerra, questa scena è quella del 19 luglio, quindi è una scena di poco meno di un mese fa, e lei si trovava in tutt'altra realtà, nell'indifferenza generale, diciamo, del mondo che di Yemen non parla mai. Voi come Medici Senza Frontiere cosa chiedete? Quale sarebbe il primo settore in cui intervenire dal punto di vista umanitario? Sfollati, ospedali, qual è la prima emergenza, dottoressa?
Guardi, è difficile definire la prima emergenza, perché in un paese in cui c'è una guerra, un conflitto così intenso, manca tutto. Quindi l'idea è di avere l'attenzione affinché diverse organizzazioni che agiscono in settori diversi possano contribuire. Allora, per quello che riguarda la sanità, chiaramente bisogno di assistenza per le donne, per le partorienti, per le donne incinte, per i bambini, problemi di malnutrizione che già era un problema prima del conflitto, perché comunque
e adesso ancora più accentuato,
ancora più chiaramente con la difficoltà del per reperire il cibo, è diventato è, sicuramente uno dei problemi più importanti.
Grazie alla dottoressa Lamia Bezer, chirurgo, è stata responsabile di Medicine Sans Frontières all'ospedale di Aden in Yemen, e ha raccontato quello che ha visto per sensibilizzare, perché è uno di quei conflitti dimenticati. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, naturalmente vi invita Medicine Sans Frontières a contattare il sito, a donare, a intervenire, a sensibilizzare. E grazie in redazione a Barbara Bianchi, a Sylvie Boccaletti e a Massimiliano Lollis, oltre che Pietro Lacorte in regia. Da Irene Zerbini, appuntamento a domani con Spunti di Vista dalle 7.